Buona serata a tutti, ringraziamo tutti per essere intervenuti anche a questa serata, la terza organizzata dal Circolo Culturale San Colbe, e anche questa sera abbiamo la partecipazione di Padre Paul Marie, che la scorsa volta ci ha parlato dell'economia divina e di quanto l'avversario cerchi di distruggere continuamente queste situazioni, con riferimenti che hanno stupito di più, dalla creazione al libro della Rivelazione, all'Apocalisse, e questa sera ci sarà l'evoluzione della scorsa conferenza, quindi credo che vedremo un po' le nuove strategie usate dall'avversario ed anche come individuarle nel mascheramento che è caratteristico, ed eventualmente anche come difendersi. Grazie.
Quindi questa conferenza di questa sera Quindi ciò che sto per dire questa sera presuppone ciò che ho detto la scorsa volta. Quindi non posso rifare la conferenza della scorsa volta perché abbiamo poco tempo, e poi alla fine ci sarà una persona che darà la sua testimonianza di ciò che sto per dire, cioè la scrittura ci insegna sull'economia divina, perché Dio conduce gli uomini alla salvezza e ci dà la sua dottrina. Si può interrogarsi perché Dio, per salvarci, ha mandato il Verbo, la luce, e non l'amore, lo Spirito Santo. L'ha mandato anche Lui, ma l'incarnazione è quella del Verbo. Quindi la parola di Dio è molto legata, che porta la luce di Dio, una luce piena di amore, per una luce. La parola è piuttosto dal lato della luce, ci insegna la dottrina di Dio. In questa dottrina vediamo che il demonio è presente, prendete tutti i libri della Bibbia, è sempre presente, perché lui prova di fare ostacolo al governo di Dio. Ma c'è un libro specialmente che ne parla di più e che ci interessa di più, perché si tratta degli ultimi tempi del governo di Dio, e si tratta del libro dell'Apocalisse. Quindi nel governo di Dio ci sarà un momento ultimo prima del ritorno di Cristo in cui il demonio si scatena, perché lui sa molto meglio di noi che il suo tempo è finito, e quindi si scatena. Questo libro dell'Apocalisse, appunto, abbiamo fatto un percorso rapido dal libro della Genesi fino al libro dell'Apocalisse per vedere la posta in gioco dell'attacco del demonio. Dall'inizio il demonio vuole rovinare la salvezza dell'uomo, e è riuscito abbastanza bene, perché siamo tutti a portare le conseguenze del peccato originale. Quindi ha avuto un'azione sul principio della razza umana, su Adamo ed Eva, e ne portiamo le conseguenze. Però Dio ha risposto in modo meraviglioso, in una misericordia grande, dandoci un'altra testa invece di Adamo, che conserviamo a livello naturale. Abbiamo un'altra testa, che Gesù Cristo, molto più elevata, molto più nobile. E quindi il demonio, che è orgoglioso, non si tiene per vinto, e lui vuole rovinare, come l'ha fatto la prima volta nel libro della Genesi, contro Adamo ed Eva, vuole rovinare una seconda volta la salvezza dell'uomo e inventa una nuova strategia che vediamo molto bene oggi. Si tratta del capitolo 13 del libro dell'Apocalisse. Il capitolo 12 lo conosciamo molto bene, è il drago di fronte alla donna. E c'è questa attesa del demonio verso il suo figlio e vuole divorare il figlio della donna, ma questo figlio è portato su in cielo, quindi scappa il demonio. Il demonio a partire di questo momento suscita la bestia del mare e la bestia della terra. La bestia del mare è una caricatura demoniaca del mistero dell'incarnazione. L'abbiamo visto la scorsa volta e siamo arrivati alla bestia della terra che si assomiglia a un agnello, però parla come un drago. E l'agnello lo conosciamo bene, è il simbolo del Gesù Cristo nel suo mistero di redenzione, nel mistero della croce. Il demonio caricatura tutto ciò che fa Dio. Vedete, i satanisti portano la croce, ma al rovescio. E tutto ciò che fa Dio, il demonio lo caricatura, perché Gesù ci dice che il demonio è padre della menzogna. E la menzogna del demonio è creare delle confusioni. Per creare meglio la confusione, imita, ma al rovescio. Quindi la bestia della terra, io vi leggo il brano, che è molto corte, e poi lo riprendo e vi mostrerò oggi concretamente come si svolge questa strategia. Vidi poi salire dalla terra un'altra bestia che aveva due corna simili a quelle di un agnello, che però parlava come un drago. Essa esercita tutto il potere della prima bestia in sua presenza e costringe la terra e i suoi abitanti ad adorare la prima bestia, la cui ferita mortale era guarita. Quindi tutta l'opera della bestia della terra è trascinare l'umanità verso la bestia del mare. E abbiamo visto la bestia del mare e l'ateismo, cioè negare il mistero di Dio. Quindi l'opera della bestia della terra attraverso prodigi, attraverso cose straordinarie, e trascinare gli uomini verso l'ateismo. E questo è importante, perché vedremo che le cose che propone il demonio nella bestia della terra sembrano essere buone. E questa è la trappola, perché il demonio non si mostra mai secondo un aspetto come è, nessuno ne vorrebbe. Quindi è obbligato, come dice San Paolo nella scrittura, travesti sotto la forma dell'angelo di luce. Quindi propone sempre delle cose apparentemente buone, apparentemente luminose, ma sono demoniache. Quindi dopo aver detto la finalità di questa bestia della terra, cioè volgere tutti gli uomini verso la bestia del mare, adorarla, si mostra come fa quest'opera. Operava grandi prodigi fino a fare scendere fuoco dal cielo sulla terra davanti agli uomini. È un prodigio. Non so se avete e se siete attenti a ciò che dice Gesù nel Vangelo di San Luca, ma è detto la stessa cosa. Cioè, Anche Gesù, quando annuncia la sua passione, lo dice lui: sono venuto per buttare giù un fuoco sulla terra, e quanto mi costa che sia acceso questo fuoco. E vedete che la bestia della terra fa lo stesso. Io cerco la parola giusta. Capitolo 12, versetto 49. È Gesù che parla: sono venuto a portare il fuoco sulla terra, e la bestia della terra è detto operava grandi prodigi fino a far scendere il fuoco dal cielo sulla terra davanti agli uomini. Quindi un'imitazione di ciò che fa Gesù nella sua passione, quando Gesù dice questo: sono venuto a portare il fuoco sulla terra, annuncia la sua passione, sia non il mistero della redenzione. Quindi la bestia della terra propone una salvezza per l'uomo attraverso un fuoco che scende sulla terra. Il fuoco ha due aspetti: aspetto della luce, aspetto del calore, che sono due simboli. Simboli: la luce simbolizza la verità e il calore simbolizza l'amore. Nella Bibbia è ovvio questo. Il demonio caricatura questa cosa. Se Gesù ha portato la luce è perché il verbo di Dio, la luce infinita che si è espresso attraverso l'umanità santa di Gesù, la parola di Gesù. È la luce di Dio che ci è adattata attraverso una parola umana, perché possiamo riceverla meglio. Quindi la luce, specialmente, Gesù ci dice che la luce sarà data pienamente alla croce. Quando sarò elevato da terra, saprete che io sono. Lo dice nel Vangelo di San Giovanni. E io sono il nome di Dio. Quindi è alla croce che possiamo cogliere il mistero di Gesù come Dio. Cioè come il Verbo, come il Figlio di Dio. Quindi tutta la vita apostolica di Gesù, la sua predicazione, la parola che ha dato, si finisce in un gesto, il gesto della croce. Perché c'è qualcosa che la parola non può dire, è l'amore. Si può dire a una persona che si ama: ti amo. Ma il gesto è molto più espressivo dell'amore. E la catechesi di Gesù si finisce nel silenzio, perché l'amore prende tutto. È il mistero della croce, è il gesto sostanziale di Gesù che dà la sua vita, è un gesto di amore. E questo gesto di amore ci rivela il mistero di io sono, cioè il mistero di Dio amore. E questo l'ultima rivelazione, quindi luce e amore. Il fuoco che scende dal cielo sulla terra è il mistero della croce in modo speciale, perché scopriamo io sono di Gesù e il mistero dell'amore. Il demonio caricatura questo e propone anche lui una luce per tutti i modi. Oggi ci sono tante persone che pretendono avere un dono di Dio per dare la verità, cioè che pretendono essere illuminati da Dio, avere delle parole di Dio, e lo dicono queste parole tutti i veggenti. Non parlo soltanto di dei veggenti che fanno un mestiere di questo, ma ci sono tante altre persone che pretendono avere delle luci che vengono direttamente da Dio. A volte può capitare, come Santa Bernadetta di Lourdes, come alcuni vigenti delle apparizioni di Maria. Però oggi si moltiplicano queste cose e non sono sicuro che vengano da Dio, non sono sicuro. E probabilmente ci sono tante che sono la trappola del demonio, che lui fa credere, posso dirvelo, c'è per esempio la scrittura automatica. Ci sono delle persone che si sentono ispirati da Dio e scrivono delle cose belle, delle cose piose, si deve pregare, digiunare, eccetera. Ma con il tempo si sono ispirati di nuovo, e poco a poco si rendono conto che la mano scrive da sola e la mano dà dei messaggi che sono, tra virgolette, da Dio, ma non sono da Dio. E sono messaggi buoni. Si deve convertirsi, si deve pregare, digiunare, eccetera. Quindi le persone che si sentono ispirati scrivono belle cose, ma a un certo punto la mano scrive da sola. E questo non viene più da Dio. E i messaggi cambiano, non sono più messaggi di conversione, sono bestemmie. Però la persona adesso non può più impedirsi di scrivere, perché il legame con il demonio è così forte che adesso, quando si sente ispirata, la mano prende la penna e scrive automaticamente. La scrittura automatica è sempre demoniaca, non c'è un'eccezione, sempre al 100%. E si deve fare attenzione, perché all'inizio i messaggi sono belli e si potrebbe credere che sono da Dio. Però quando uno si rende conto che la mano scrive da sola, non può essere da Dio. Dio ha un rispetto totale della persona umana. Quando noi diciamo che siamo strumenti di Dio, è rispettando la libertà dell'uomo, sempre. Non siamo strumenti di Dio come una scopa, certamente no. Dio ci ha creato liberi e rimaniamo liberi. E quando Dio ci muove, come creatore può muoverci profondamente al di là della libertà. Quindi da parte della luce sono tutte le pratiche di divinazione e pratiche che sono banalizzate oggi. Chi non ha mai guardato l'oroscopo? Chi alza la mano? Uno. Tutti un giorno o l'altro abbiamo riguardato l'oroscopo. L'oroscopo è la banalizzazione dell'astrologia, che è una divinazione. L'astrologia non è l'astronomia, non ha niente a che fare con l'astronomia. L'astronomia è una scienza, però l'astrologia si appoggia sull'astronomia e pretende appoggiarsi su una verità che anche San Tommaso d'Aquino dice, che gli astri hanno un influsso sulla persona umana, e questo è vero. Quando la luna cambia, sentite l'effetto, non potete dormire. Quindi c'è un vero influsso degli astri, delle planete, sulla persona umana. Però questo influsso tocca il condizionamento umano, non l'anima. L'anima viene da Dio, supera l'universo, non è di questo universo. Il corpo è dell'universo. Il libro della Genesi ce lo spiega. Dio ha preso la terra, ha fatto il corpo dell'uomo, ma l'anima viene da Dio, non è legato all'universo, ma a Dio. Quindi più uno vive a livello spirituale e anche a livello naturale, cioè l'intelligenza e la volontà, più scappa all'influsso dell'universo, cioè delle pianete. Quando uno sviluppa molto l'intelligenza e la volontà, non è più influenzabile dall'universo, forse un pochino, ma molto meno, perché l'anima che assume il corpo in un'unità di essere, unità sostanziale, più l'anima è vivente, più trascina il corpo dell'uomo al di là dell'universo. Rimaniamo parte dell'universo dal corpo, ma l'influsso dell'anima deve essere più forte di quello delle pianete, capite bene? Quindi, dal lato della luce, il fuoco che scende dal cielo sulla terra, si tratta di tutte le pratiche di divinazione. L'oroscopo viene dall'astrologia, è una divinazione. Le rune, la palla di cristallo, ma tutti conoscono queste, le carte, il tarot, e poi ci sono tante carte che si può tirare per fare la divinazione. Queste cose sono diaboliche, eh? È scritto nel libro del Deuteronomio, al capitolo 12-18, che la divinazione, lo dico perché quando uno si trova in una situazione di miseria, quando uno è bloccato dappertutto nella sua vita, che non ha più soldi, che sta per rovinare la sua vita, è facile andare da un vigente, uno che tira le carte, per sapere cosa fare. E il Signore dice: non si trovi in mezzo a te chi immola, facendoli passare per il fuoco il suo figlio o la sua figlia, né chi esercita la divinazione, o il sortilegio, o l'augurio, o la magia, né chi faccia incantesimi, né chi consulti gli spiriti, sedute spiritiche, o li indovini, consultare un mago, un medium, né chi interroghi i morti, queste sono le sedute spiritiche, e consultare i morti, perché chiunque fa queste cose è in abominio al Signore, un abominio al Signore. Non si deve mai consultare le persone che fanno la divinazione, ma il demonio lo propone lui: sei in uno stato di miseria, ma guarda, c'è uno che ha un dono di Dio che può dirti ciò che devi fare per evitare la rovina completa. È gratuito. Di più, la tentazione è forte. E le persone che hanno, il peggio è che le persone che hanno, che dicono avere questo potere, sono delle anime di buona volontà e sono sincere. Non parlo di quelli che fanno il mestiere di vigente, questi sono i più cattivi, ma ci sono altre persone che dicono avere dei flash, delle conoscenze, come un carisma, che però non sono carissimi, sono dal demonio. E la tentazione è grande. Dal lato del calore, dell'amore, il mistero della croce è la salvezza. E Gesù accetta che la sua umanità santa sia distrutta sulla croce per salvare gli uomini. E oggi Il demonio propone una salvezza completamente umana. Chi oggi non fa la confusione tra la felicità, che è la nostra salvezza, siamo tutti chiamati alla felicità infinita per l'eternità, e il benessere. Chi non cerca il benessere sulla terra? E per il benessere ci sono delle terapie. Tu sei angosciato, ti faccio un po' di prenoterapia e starai meglio. Tu fumi, ti faccio alcune sedute di prenoterapia e tu smetterai. Tu sei ammalato, ti faccio una seduta di Reiki e anche a distanza. E questo funziona. Si può guarire qualsiasi malattia a distanza grazie al Reiki. Una terapia energetica che si diffonde oggi. Sapete che per le terapie medicali i terapeuti si radunano insieme per affittare meno caro i locali. Quindi c'è la porta del kinesiterapeuta, la porta dell'osteopata, la porta eccetera, e c'è la porta oggi del Reiki. Ma è vero. Io abito vicino a Finale Emilia, è un piccolo paese di 9.000 abitanti, c'è un centro chi e c'è una persona che fa il Reiki, che è demoniaco, completamente demoniaco. La conferenza episcopale degli Stati Uniti, attraverso la commissione dottrinale, ha condannato il Reiki e ha proibito il Reiki in tutte le istituzioni cattoliche degli Stati Uniti, perché è una cosa spaventosa e demoniaca. C'è un'iniziazione in tre gradi, tre livelli. Primo livello, tu puoi guarire qualsiasi malattia grazie a un disegno che tu tracci sulla parte ammalata. Secondo livello, tu puoi guarire a distanza. Terzo livello, tu diventi un maestro Reiki che può iniziare gli altri al Reiki. Ma il principio è quello della magia. Vi spiego. Avete il riferimento, San Tommaso d'Aquino spiega il principio della magia nel Summa contro i genti e gentili, terzo libro, capitolo 109, spiega: lo ha dato per voi al Reiki. Quando fate un disegno per guarire, pensate che il disegno ha il potere di guarire? Un disegno non ha mai guarito nessuno. La persona che fa il disegno ha il potere di guarire? No, perché nessun medico può guarire questa malattia, però il Reiki lo guarisce. Allora, si tratta di un disegno che è una chiamata al demonio, che lui ha un potere angelico di guarire, e lo fa. Lo fa per sedurre gli uomini. Propone un bene che supera tutte le scienze per fare i legami con le persone. E le persone che si lasciano iniziare al Reiki sono persone, non dico tutti, ma maggiormente, di buona fede. Vogliono fare il bene all'umanità. Sono sinceri. E sono legati al demonio, ma fortemente, perché sono infestati. C'è una vera infestazione e a volte una possessione dal demonio, perché Reiki è una terapia giapponese, il fondatore si chiama Mika Usui, e tutto è falso, tutto è falso. Per far entrare questa terapia nell'Europa dell'Ovest, hanno preteso che il fondatore era un monaco cristiano. ma invece è un buddista, che lui avrebbe passato un dottorato negli Stati Uniti dell'ebreo, del greco, per capire meglio le scritture, a Chicago. E quando gli americani hanno fatto le ricerche, non hanno trovato una traccia di un dottorato in ebreo, in greco, di questo uomo. Tutto è falso, tutto è falso. Però per far passare nell'Europa dell'Ovest cristiana questa terapia, hanno creato, inventato una leggenda falsa, completamente falsa. Quindi dal lato dell'amore, il fuoco che scende dal cielo sulla terra, sono tutte le terapie energetiche che si moltiplicano oggi. Dal magnetismo, la pranoterapia, il reiki, la bioenergia, ci sono tante, non si sa più. Nasce una terapia nuova ogni 10 minuti nel mondo. Quindi abbiamo bisogno di sapere un discernimento, perché non si può informarsi attraverso internet ogni minuto per sapere quale nuova terapia è nata, che mi informo per non cadere nella trappola. Abbiamo bisogno di un discernimento, e questo discernimento vi lo do, vedrete. La seconda opera della bestia della terra, e questo è il discernimento. Gli fu anche concesso di animare la statua della bestia, sì che quella statua perfino parlasse e potesse far mettere a morte tutti coloro che non adorassero la statua della bestia. La seconda azione della bestia della terra è fare una statua che parla. E qui la statua o l'immagine è il luogo del virtuale. Parlare è una presenza, quindi la realtà. E la bestia della terra fa la confusione tra virtuale e reale. Il virtuale è ricevuto da noi, della nostra natura umana, dall'immaginazione, mentre la realtà dall'intelligenza. Quindi fare la confusione tra il virtuale e il reale è fare la confusione tra l'intelligenza e l'immaginazione. E questo è molto grave, perché la fede è ricevuta nell'intelligenza, non nell'immaginazione. E se faccio la confusione, credo di fare un atto di fede e non faccio un atto di fede. Quindi posso aver ricevuto il battesimo, cioè fede, speranza, carità, e mi sbaglio tutto. Non faccio un atto di fede. Purtroppo con il peccato originale c'è una tendenza a sviluppare più il condizionamento umano della vita spirituale, cioè l'intelligenza e la volontà, perché il nostro condizionamento umano, cioè la sensibilità per esempio, fa fatica a collaborare. Quindi l'uomo ha la capacità di sviluppare la sua sensibilità in modo esagerato, crea nella sua natura umana un disordine tra la vita spirituale dell'intelligenza e la vita sensibile. Che cosa può creare questo disordine? Una cultura dell'immagine. Una cultura dell'immagine sviluppa l'immaginazione e impedisce lo sviluppo dello spirito, perché la nostra vitalità è limitata. Tutto ciò che consacriamo all'immaginazione viene tirato in meno all'intelligenza. Quindi immaginate un giovane oggi che sta davanti a internet, il computer, giochi video, sviluppa l'immaginazione molto, come la droga, lo stesso. E dopo si rende incapace di usare dell'intelligenza. Dove si trova la fede? Il demonio sa che non può togliere la fede, però la strategia è di impedire di esercitare la fede. Uno che ha sviluppato di troppo l'immaginazione non è più capace di usare l'intelligenza. Non è più capace. Quindi non è più capace di fare un atto di fede. E si sbaglia attraverso un'immaginazione piosa. Si rappresenta Gesù, Maria, alcuni brani del Vangelo e crede di fare una preghiera, ma non fa una preghiera, perché la fede non sta nell'immaginazione, ma nell'intelligenza. In altre parole, per pregare si deve essere molto risvegliato, perché l'intelligenza è la facoltà del risveglio, la facoltà della presenza alla realtà. Quindi quando uno vuol pregare, chiude gli occhi per accogliersi. E uno che è ipersensibile, chiudendo gli occhi, passa immediatamente in un'immaginazione piosa. Quindi non prega più. Non prega più. Lo sviluppo dell'immaginazione impedisce una vita cristiana. Perché l'intelligenza non ha più la forza di mantenere la persona presente alla realtà. Dio è la realtà prima, la realtà per eccellenza. La nostra intelligenza è creata da Dio per vedere Dio. Se io sviluppo troppo l'immaginazione, mi impedisco di raggiungere Dio. Mi impedisco. E tutti questi giovani che passano ore e ore davanti al computer, che giocano i video, giochi video, si impediscono di essere intelligenti. E sono dopo nei loro pensieri. L'immaginazione è una facoltà di movimento. Quindi uno ipersensibile comincia a pensare, pensare nella sua testa, e non è più presente, perché pensa. Ma pensa con l'immaginazione e non con l'intelligenza. E purtroppo questo sviluppo dell'ipersensibilità dà e sorgente dei poteri occulti. Quindi uno che sviluppa molto l'immaginazione poco a poco scopre che imponendo la mano guarisce e crede di avere un dono di Dio. Impone la mano e solleva le sofferenze degli altri. Questo è un potere occulto, ma ci sono tanti. Quindi tutte le terapie energetiche di guarigione presuppongono questo disordine della natura umana, in cui la sensibilità troppo sviluppata in rapporto con la vita spirituale a livello naturale. Tutti i poteri occulti presuppongono questo disordine. Interrogate tutte le persone che conoscete che fanno il magnetismo e chiedete a queste persone se hanno dei problemi di concentrazione. Vi diranno di sì. Non riescono più a concentrarsi perché vanno via. L'immaginazione vi butta via e uno non è più capace di essere presente. Tutte tutte le persone che fanno la vigenza hanno questa difficoltà di essere presente. Vedete qui la caricatura demoniaca dei carismi. Un carismatico impone la mano e guarisce. Prega è una parola di conoscenza, di profezia. I poteri occulti danno le stesse effetti, stessi effetti. Quindi uno che sviluppa, uno che prende la droga, anche la piccola droga, la sigaretta, cannabis, basta per diventare ipersensibile. E l'ipersensibilità è la stessa cosa della medianità. Un medium è uno che ha sviluppato la sensibilità di troppo. Ha creato un disordine con intelligenza. Quindi anche dai gruppi del rinnovamento carismatico ci sono tanti errori, persone di buona fede, cristiani, che pensano avere un carisma mentre si tratta di poteri occulti. Uno che mi dice, ah, basta che prego e mi viene un'immagine, una conoscenza per aiutare la persona. Un dubbio molto forte. Perché i poteri occulti si acquisiscono, i poteri occulti, sviluppando l'ipersensibilità. Qualsiasi persona può diventare un medium, basta esercitarsi. Non lo dico perché lo fate, ma per dirvi che qualsiasi persona può essere un medium, basta esercitarsi e quindi acquisire i poteri occulti. Un potere occulto è una disposizione legata alla vita sensibile, un habitus, una disposizione permanente per cui io posso usare del potere occulto quando lo voglio. Quindi voglio guarire, impongo la mano e guarisco. Invece un carisma è quando Dio lo vuole, non quando mi metto in disposizione per fare la cosa, no, quando Dio lo vuole. Oggi ci sono tante confusioni in questo tipo di guarigione, oppure di profezia, oppure tutte le cose un po' straordinarie, paranormali, si potrebbe dire, che sono una caricatura demoniaca dei carismi. E oggi ci sono tante perché siamo in una cultura dell'immagine, quindi l'ipersensibilità si sviluppa e il demonio, lui non può raggiungere l'anima perché è creata da Dio. Quindi c'è una presenza di Dio all'anima. Per contro lui può raggiungere la sensibilità e agire sulla sensibilità. Quando l'anima è troppo debole, questo consente al demonio di agire sulla sensibilità. La materia richiede di essere determinata. Una materia può sempre essere trasformata, quindi richiede di essere determinata, sempre. Il corpo dell'uomo è una materia speciale, vivente, ma una materia. Quindi richiede anche lui di essere determinato. Da che cosa è determinato il corpo dell'uomo? Dall'anima. Ma se io sono ipersensibile, la vitalità dell'anima non è sufficiente per determinare il corpo. Quindi lascia il posto a un'altra determinazione dal di fuori, quella del demonio, per determinare il corpo. Quindi ho delle ossessioni e non riesco a uscire dalle ossessioni, sento nel mio corpo dei dolori, bruciature, freddo, fitte, e non so da dove viene, perché ho una vita cristiana sacramentale, e però sento queste cose, perché ho aperto la porta al demonio. Sviluppando l'ipersensibilità, impedisco alla mia anima di determinare il corpo. Quindi lascio il posto a un angelo di determinare il mio corpo. E ci sono tante persone che hanno una vita cristiana sacramentale che sono attaccati dal demonio in questo modo. Perché non hanno sviluppato lo spirito, la mente. Quindi questa è la seconda azione della bestia della terra, e ci siamo. Se il demonio ha una capacità di agire sull'immaginazione, quando l'anima è troppo debole, immaginate tutti i giovani che oggi prendono il cannabis, che riguardano ore e ore il computer, internet. Il demonio si prepara un'azione di massa sulla gente. Non serve più a niente di possedere la persona. Crea questo disordine e agisce sull'immaginazione direttamente, senza essere posseduti. Ci sono, poi lascio la parola alla persona che deve dare la sua testimonianza. Dico un'ultima cosa. Questo insegnamento l'ho consegnato sui CD che sono in vendita all'entrata, se volete. La musica. Ci sono oggi gruppi di musica e mi sono informato, ho fatto tutto un studio, una ricerca sulla musica moderna, e ci sono gruppi che fanno un ambiente artificiale in cui si può manipolare i giovani. Se voi guardate su internet alcuni video di Marilyn Manson, che è un satanista, è stato fatto grande sacerdote della chiesa satanica, fondata da Anton LaVey, è stato fatto grande sacerdote di questa chiesa da Anton LaVey, e lui è capace di manipolare 10.000 giovani in un concerto, cioè fa fare ai giovani ciò che vuole, quando lo vuole, perché crea degli ambienti in cui l'intelligenza non ha più la possibilità di fare un atto. Il principio è molto semplice. Si deve saturare l'immaginazione, e l'immaginazione prende le sue informazioni dai cinque sensi. Quindi si satura l'orecchio superando la quantità di decibel. Oggi ci sono leggi che proibiscono di superare una quantità di decibel per proteggere le persone. Ma ci sono gruppi che oltrepassano, saturano l'orecchio, saturano l'occhio con intensità luminosa e con le luci stroboscopiche. Saturano il gusto attraverso l'estasi, saturano il tocco attraverso il calore nelle sale e la promiscuità, saturano l'odore, l'olfatto con profumi che diffondono nelle sale. Quindi l'immaginazione diventa saturata e l'intelligenza non è più in grado di fare un atto. E dopo questi concerti ci sono giovani che si ritrovano la mattina in un cimitero e dicono: ma non sono io, e però sei tu. Cosa hai fatto la notte? Ha profanato le tombe, perché sei stato manipolato durante il concerto. Ci sono gruppi come Slipknot, per esempio, che fanno sciamanismo, che è una stregoneria dell'America, l'America Latina, sulla scena. E quando si crea questo ambiente in cui un giovane non è più capace di fare un atto di intelligenza, la stregoneria porta degli effetti. E un giovane il giorno di dopo si trova la mattina, vi dico, in cimitero e si chiede: ma che cosa faccio qui? E vede le tombe che sono profanate, ma ha fatto lui, sotto l'influsso del demonio. Ne ho incontrato dei giovani che hanno fatto questo, eh? E giovani che non sono satanisti, ma si sono lasciati trascinare dall'ambiente e dalla cosa che è stata fatta sulla scena. Adesso mi fermo perché altrimenti... Allora, vi vorrei presentare questa ragazza che abbiamo aiutato a liberarsi di un'impresa del demonio, era posseduta dal demonio, e però nessuno riusciva a liberarla perché appunto c'era una medianità, e quindi si doveva perdere la medianità nello stesso tempo di fare l'esorcismo per liberare. Ti lascio la parola.
Grazie mille. Buonasera a tutti, cercherò di essere il più breve possibile per questione di tempo. Allora, la mia storia è questa. Io nell'anno 2012 ho avuto un fratello piccolo, che ha iniziato a stare molto male. E praticamente siamo andati da vari medici, dottori, ospedali, ma il suo problema, insomma, non si riusciva a capire di che natura fosse. Disperati, proprio in quel periodo mio padre era entrato a far parte dei Templari Cattolici d'Italia e praticamente conobbe, insomma, un parroco che faceva proprio l'esorcista, e Don Graziano Donà, e praticamente, insomma, decidemmo di andare da lui per poter fare una preghiera insieme. Mio padre quel giorno non poté presenziare per motivi lavorativi e quindi andammo io, mia mamma e mio fratello, e ci accompagnò un templare perché conosceva bene il Don Graziano. E una volta arrivati lì ci fece, insomma, parlare un attimo anche in assenza di mio fratello per capire un po' la situazione. E una volta, insomma, spiegato il tutto, Don Graziano disse: sedetevi tutti in cerchio intorno a me, facciamo una preghiera. E in particolare mi ricordo che era una preghiera sulla famiglia, molto bella, molto forte, e tutti, insomma, ci aspettavamo che qualcosa potesse capitare, insomma, in un certo senso lo speravamo, perché almeno potevamo capire che cosa potesse avere mio fratellino. E tutti, insomma, gli occhi erano puntati su di lui. Nel momento in cui Don Graziano fece questa preghiera, quella che poi, insomma, è stata male, in verità sono stata io, non mio fratello. Praticamente all'improvviso, durante questa preghiera, le mie forze mi hanno abbandonata, ero seduta su questa sedia e praticamente i miei occhi si sono chiusi da soli e la mia testa si è abbassata all'improvviso, io non potevo muovermi, ma ero cosciente di tutto. E dopo questa cosa, a un certo punto, Don Graziano continuò la preghiera senza fermarsi e tutti erano immobili ed aspettando, insomma, mio qualche segnale. Io all'improvviso mi sentii scaraventata da una forza esterna sul pavimento e iniziai a gridare contro Don Graziano: fermati, mi fai male, fermati. Don Graziano finì la preghiera e io scoppiai in un pianto perché comunque non capivo che cosa mi fosse successo, non ero io a parlare, però mi ricordavo tutto. Insomma, mi spaventai tantissimo, al che addirittura il mio braccio destro si immobilizzò completamente. Questo ragazzo templare cercò in tutti i modi di abbassarmi il braccio, Con tutta la forza che aveva, il mio braccio non si spostava di un millimetro. Io, insomma, terrorizzata, chiesi a Don Graziano: ma cosa mi sta succedendo? E lui mi disse: non ti preoccupare, affronteremo questa cosa insieme, ma comunque tutto si risolverà. Io andai a casa, ero terrorizzata, abbiamo anche dovuto cercare di spiegare a mio fratellino la mia reazione. Ci siamo inventati, insomma, una bugia del momento per tranquillizzarlo. E dopo questa cosa andiamo a casa e parliamo con mio padre e con mio fidanzato, raccontando tutto. Eravamo tutti un po' preoccupati, un po' agitati e nell'attesa, insomma, di incontrare Don Graziano l'ennesima volta, mio padre ebbe l'idea, insomma, di organizzare una piccola preghiera in famiglia tra di noi. E eravamo io, mio padre e mio fidanzato a pregare insieme e mio padre disse: però ti prego, se io faccio cose strane, tu fermati, perché in quel momento non sono io. E mi disse di sì, iniziò, prese insomma questo foglio con questa preghiera scritta e iniziò a pregare. A un certo punto la mia mente iniziò a offuscarsi, sentì che qualcosa dall'esterno stava come entrando attraverso di me, non so neanche in che modo. E improvvisamente disse mio padre: fermati, non pregare più. Mio padre però invece si ostinò a continuare la preghiera e io gli saltai addosso, strappandogli il foglio, e dove per fortuna che erano in due mi hanno immobilizzata. Io in quel momento ero immobile come una pietra, una statua, non potevo muovere neanche la bocca. Mia madre entrò perché sentì il frastuono e vide che c'era una nube di fumo intorno a noi e non c'erano candele, non c'era niente. Allora, preoccupati, chiamiamo Don Graziano al telefono, anche se l'ora era abbastanza tardi, e Don Graziano disse: mi raccomando, non fate più queste cose senza il sacerdote vicino, non dovete prendere questi tipi di iniziative perché sono pericolose. Da lì, insomma, quella notte stessa ci fu il terremoto famoso dell'Emilia Romagna e noi pensavamo che fossi io a far tremare i mobili. Non avevamo capito che il problema invece era altrove. Quindi noi fummo la famiglia che scese più tardi di tutti dal condominio, insomma. E dopo questa cosa, insomma, Don Graziano ovviamente aveva da che fare e praticamente ci vedemmo un pochino più avanti del previsto. Nel frattempo noi andammo nella tenda, come tante altre persone, e succedevano le cose più strane. Io da lì iniziai ad avere paura di tutte le cose sacre. Qualsiasi cosa, anche la più piccola croce, mi terrorizzava al massimo. Un giorno sono scoppiata perché ho trovato questo crocifisso vicino a me ed ero da sola e sono scappata via, ho chiamato i miei genitori: venite subito perché ho paura, ho paura. E insomma, la mia vita in quel momento inizia a prendere una piega imprevista. Io non ero più io, nel senso che avevo paura di tutto, avevo paura di svegliarmi la notte e dire: oddio, adesso faccio qualcosa di strano, adesso faccio del male alla mia famiglia o a me stessa. Avevo paura di qualsiasi cosa perché non potevo controllarlo. Quando poi finalmente iniziamo gli incontri con Don Graziano, si unirono a noi i Templari Cattolici d'Italia, che presenziavano, insomma, nel caso ci fosse bisogno, mi dovevano tenere ferma. E infatti fu così, perché il primo vero esorcismo vero e proprio fatto su di me ebbe dell'inaspettato, insomma. Le mie reazioni erano furibonde, inveivo contro il prete, avevo una forza più forte di quella che ho io nella realtà. Infatti a volte mi tenevano anche in 3 o 4, a volte 5, ferma, immobilizzata, un po' per non farmi fare male, un po' perché ero molto violenta. E io mi ricordo tutto, ogni momento, ogni istante. Addirittura una volta contorsi il mio corpo, tanto che il mio dito indice toccò questa parte da sola, una cosa che se ci provo mi spazzo il braccio. Soprattutto avevo delle manifestazioni quando mi si pregava sulla pancia, oppure mi si metteva una statua della Madonna o il crocifisso sulla pancia. Avevo delle reazioni molto più violente e non capivamo il motivo. Però non ho mai oltrepassato un certo limite, nel senso, le reazioni erano sempre furibonde, sempre più potenti, ma la cosa poi finiva lì, non migliorava mai. A un certo punto, insomma, Don Graziano ci diede il consiglio di andare a Sarsina, al santuario di San Vicinio, dove praticamente hanno un collare che che era del santo, che gli venne dato direttamente dalla Madonna e da Gesù bambino, si narra, praticamente questo collare, se viene posato intorno al collo della persona posseduta, la persona ha una manifestazione violenta, al contrario la persona non sente assolutamente nulla. Di nuovo in macchina andiamo in questo santuario. Ero un po' titubante, insomma, ho detto ma chissà se è vero. Allora prima si fece mettere intorno al collare mio padre e non ebbe nessuna reazione. Stessa cosa mio fidanzato, anche lui tranquillissimo, toccò a me e sentii bruciare la testa, mi bruciava tutto, io iniziai a urlare mi brucia, toglietemelo. Lì un'altra conferma che qualcosa assolutamente non andava. E non è finita qui, io in quel momento persi tutte le forze e non potevo più parlare, non potevo più dire una parola. E questa cosa è durata 20 minuti ed è finita quando io mi sono allontanata dal santuario. Finché non mi sono allontanata non potevo più parlare. E tornati a casa, insomma, esponemmo i fatti a Don Graziano e Don Graziano ci disse: guardate, io sono esorcista da poco tempo e vedo che insomma i frutti non ci sono, è già un anno che facciamo esorcismi molto spesso ma la cosa non migliora, che dobbiamo fare? E lui disse: non vi preoccupate, ho una soluzione, ti presenterò un prete molto speciale che si chiama padre Paul Marie. E insomma noi andammo un pomeriggio di domenica senza appuntamento, un po' così alla sbando. E mio padre mi disse: aspetta un attimo, insomma, in macchina, vediamo se ci può ricevere. Sette via una ventina di minuti e poi mio padre tornò e mi disse: guarda, entra pure, padre Paul Marie vuole parlare con te. Io avevo, insomma, ero contenta perché finalmente forse qualcuno poteva aiutarmi. E quando arrivai, il padre Paul Marie mi fece un attimo parlare, mi fece delle domande anche un po' strane in quel momento, mi chiese tipo da quale occhio ci vedessi meglio o peggio, da quale orecchio sentissi di più o di meno, domande che per me non avevano un senso ma adesso ce l'hanno. E tra le varie risposte che diedi io mi ricordo che parlai sempre del mio lato destro del corpo e padre Paul Marie mi disse: questo fa parte del tuo lato paterno, della tua famiglia paterna, c'è qualcosa che non va da quel lato. Una cosa importante che mi sono dimenticata di dire è che durante un esorcismo da Don Graziano chiese, insomma, cercava di parlare col demonio e disse: chi è che ti ha fatto questo? Chi è che ha fatto questo a questa ragazza? E il demonio disse un nome che era quello della mia nonna. Però su quel momento noi non abbiamo tanto dato retta perché poteva anche benissimo essere una bugia. Quando poi, insomma, parlai con Paul Marie, effettivamente lui mi confermò che c'era qualcosa che non andava dal lato paterno. Allora lì i dubbi erano anche più fondati. Infatti mia madre si ricordò subito dopo che la mia nonna e la mia bisnonna mi fecero della magia bianca sulla pancia quando ero piccola. Erano delle streghe, praticamente facevano sedute spiritiche e, insomma, non so che altro facessero, ma comunque magia di ogni sorta, carte e queste cose. Allora da lì capimmo che il problema veniva dalla mia famiglia. Iniziamo un percorso con padre Paul Marie e mi fece compilare un questionario dal quale risultò che avevo anche delle ferite d'infanzia di quando ero molto piccola e questa cosa quindi hanno alimentato ciò che già avevo. Lui mi disse un termine molto semplice: tu sei medium. Medium di nascita, però, non me lo sono cercato. E il medium di nascita è un medium che mantiene la sua medianità per tutta la vita, ma la può abbassare e questa cosa può migliorare il suo stile di vita. Mi disse infatti che io praticamente di notte non dormivo, oppure mi svegliavo di continuo, i miei sogni erano tantissimi, facevo tipo 7-8 sogni a notte, tutte le notti, e io mi risvegliavo la mattina che ero più stanca della sera prima. Poiché mi disse che io mi ricaricavo molto nei luoghi tipo le chiese, tipo boschi, luoghi molto in cui potevo stare da sola, ecco. E invece i luoghi affollati mi scaricano, attiravo molto le persone negative intorno a me, infatti tutti improvvisamente iniziavano a parlarmi dei loro problemi senza che io gli avessi mai chiesto nulla o che avessimo mai avuto un contatto vero e proprio. e una volta che le persone parlavano con me, si scaricavano e si sentivano subito meglio. E io invece prendevo la loro negatività e la tenevo addosso a me. E durante il primo esorcismo con Padre Paul Marie io ebbi una reazione molto più spropositata di quella con Don Graziano, perché addirittura arrivai a parlare in una lingua sconosciuta. Iniziai a parlare una lingua, si suppone sia orientale, non si è ancora capito che lingua fosse, ed era sempre la stessa. Io in tutti gli esorcismi che ho fatto con Padre Paul Marie ho sempre parlato in questa lingua e rispondevo in questa lingua, anche molto spesso in italiano, e così. E insomma, praticamente eravamo sempre un vicolo cieco, però, perché gli esorcismi continuavano, io stavo sempre male, avevo attacchi notturni da parte del demonio, mi faceva vedere cose, mi faceva pensare che dovevo suicidarmi, a volte mi diceva nella mia testa sempre buttati, io ero al terzo piano, mi diceva buttati e falla finita. Io capivo che non erano pensieri miei, però sempre vedevo intorno a me delle cose strane, vedevo delle facce, anche quando chiudevo gli occhi, vedevo sempre la stessa faccia di un demonio che praticamente mi sorrideva. E queste cose hanno iniziato a turbare sempre di più la mia vita e gli esorcismi continuavano sempre nella stessa maniera, sempre molto furibonda, ma nessun miglioramento. A un certo punto Padre Pomerini disse, dopo circa 3 mesi di esorcismi, che non potevamo continuare così perché non era la via giusta. Il mio problema iniziale era sì, ero posseduta, ma prima di tutto dovevo liberarmi dalla mia medianità, perché la mia medianità mi faceva tenere le porte aperte al demonio, che sono 5, dal quale lui poteva passare, e io su 5 ne avevo 4 porte aperte. Quindi abbiamo iniziato un nuovo percorso insieme. Praticamente durante gli esorcismi io dovevo dire a Padre Paul Marie quando stava per arrivare al demonio. Quindi io mi dovevo fermare, lui si fermava con la preghiera, dovevo riappropriarmi della mia coscienza, dovevo essere presente alla realtà il più possibile, non dovevo incantarmi, non dovevo tenere gli occhi chiusi, perché questo aumenta l'immaginazione. E quindi poi appena io mi riprendevo, lui poteva riprendere l'esorcismo. E io a volte capitava che lo fermavo anche 5-6 volte di fila. E fino a che però siamo arrivati a un punto che Padre Paul Marie si fermava sempre meno, perché io riuscivo sempre a essere più controllata. E siamo andate avanti così per altri 2 o 3 mesi e io finalmente, dopo un anno e mezzo intero di comunque possessioni di malesseri e tutto quanto, sono finalmente riuscita a liberarmi. Io adesso sono qui che parlo con voi e ogni volta che adesso si prega, al contrario di prima, io sono tranquillissima, riesco a vivere la mia vita cristiana, non ho più visioni strane. Certo, la medianità ce l'ho ancora, anche se è molto diminuita, quindi ogni tanto mi capita di fare cose un po' strane, tipo di sapere quali numeri usciranno all'otto. Oh sì, ma no, non va bene neanche dare retta a queste cose, quindi non gioco. E, oppure insomma avere delle visioni di quello che succederà. Per esempio, durante un esorcismo io a Padre Paul Marie gli dissi l'esatto giorno del suo compleanno. Io non sapevo quando fosse nato, ma ebbi una visione e glielo dissi e lui mi confermò che era vero. E insomma, dopo tutto questo soffrire, finalmente posso dire che grazie a una vita di preghiera, grazie all'aiuto di Padre Paul Marie, di Don Graziano, dei Templari e della mia famiglia, finalmente sono qui a potervi dire che sto finalmente bene. Grazie per l'attenzione.
Penso che ci sarà qualcuno parecchio sorpreso in sala da questa storia e anche da tutta questa concezione, no? Perché nasce da un'esperienza che Padre Paul Marie ha fatto nel suo ministero di esorcista, ha alle spalle una preparazione filosofica, perché c'è la sana antropologia cristiana dietro a questa disamina, e quindi è un po' un'avanguardia, possiamo dire, di ricerca e di esperienza di guarigione tra lo spirito e l'anima, il sensibile e il fisico, quindi per chi non è un po' dentro è difficile seguire magari anche tutti i passaggi. Penso che abbia suscitato interesse, curiosità, domande che possiamo esporre a Padre Paul.
Io sto facendo un percorso a Pietra di Smantova presso un padre esorcista e condivido appieno quello che ha raccontato la ragazza, anche se io non ne sono uscita e vengo colpita ogni volta quando faccio preghiera da lividi, da sangue. Non ho reazioni violente, però la mia difficoltà è nel pregare e concordo che c'è proprio un velo che è di sofferenza, perché tu vuoi pregare, tu credi, però è come se fossi impedita e delle volte mi capita di tantissime persone che io non conosco, io risolvo i loro problemi. E la cosa mi ha molto stupito, e la pranoterapia mi è successo che non ho toccato la persona, ma inavvertitamente mi ha detto: io ho una spalla bloccata, è guarita, ho smesso perché non sapevo come gestire la cosa.
Sì, posso darvi la testimonianza di un'altra persona che si è coinvolta in una pratica di guarigione energetica che non è esattamente una terapia energetica, è una terapia diciamo tra virgolette ortodossa. Si parla della riflessologia plantare, che è una terapia buona, oggettivamente buona, però questa persona si è coinvolta con tutto il suo affetto e ha voluto trasmettere delle cose buone alla persona per guarirla. Facendo così ha sviluppato questo potere occulto di trasmissione dell'energia. E questa terapia si è trasformata, senza che lo sappia essa stessa, in magnetismo, e ha sviluppato una medianità, al punto tale che era capace di sapere il male della persona prima che incontrasse la persona, lo sentiva a distanza. Quindi era molto forte per diagnosticare e anche per curare, perché comunicava le energie, ma ha finito posseduta dal demonio. E a un certo punto del suo percorso ci sono tre arcangeli che gli sono apparsi, Michele, Gabriele e Raffaele, che era il demonio, ma ha preso l'apparenza degli arcangeli che gli hanno detto: ti insegniamo adesso una nuova terapia per guarire, molto più efficace, molto più rapido. E si è finito male. Quindi il potere medianico di sentire, come la ragazza l'ha detto, di sentire le persone, questo è tipico della medianità. Cioè una capacità di sentire nel suo proprio corpo le sofferenze dell'altro che ti parla. E questo fenomeno è dovuto a una fusione, si identifica all'altro, e questo è il potere dell'immaginazione. Invece l'intelligenza mette la distanza, perché l'atto fondamentale dell'intelligenza è il giudizio. Questo esiste, e quando dico che questo esiste, riconosco che questo è il suo essere che non è il mio. Invece con l'immaginazione posso identificarmi con l'altro. E se sono ipersensibile, questo fa che io conosco l'altro come se fosse io. Sento i dolori dell'altro nel mio corpo. Mi identifico con l'altro. E questo è tipico di un medium che è capace di sentire l'altro. Quindi è facile per diagnosticare e questo seduce gli uomini, questa capacità di individuare il male nella persona e poter guarirlo comunicando le energie. Però questo sviluppo della medianità è contrario alla natura umana, perché Dio ha creato l'anima in cui si trova la vita spirituale, perché questo grado di vita sia primo. Invece, quando divento medium, la vita spirituale non è più prima, è la vita sensibile che è prima. Quindi sono contrario al disegno di Dio sulla persona umana e questo attrae il demonio. Quindi una medianità non è demoniaca, ma è una disposizione al demonio. Perché è un disordine della natura umana, contrario al disegno di Dio sulla persona umana e questo attrae il demonio. E se acquisisco dei poteri occulti, perché sono medium, vedete, la ragazza sapeva la mia data di nascita, il mio compleanno, non gli avevo detto niente, e questo è un potere occulto. Se io esercizio i poteri occulti, questo attrae il demonio ancora di più. Perché mi serve della mia natura umana contraria al disegno di Dio e quindi il demonio aumenta in un solo colpo tutti i poteri occulti, li aumenta in modo enorme, quindi il mio potere aumenta e l'orgoglio viene.
Questo chiedo solamente come sensibilità nell'identificarsi. Grazie.
E questo chiedo, quello che state spiegando è una sensibilità relativa, una persona che sente il corpo dell'altra persona e la differenza che c'è nell'entrare in empatia con l'altro.
Ah sì, giusto.
Anche l'empatia è...
Sì, la compassione. La compassione cristiana e spirituale. San Luca nel Vangelo dice che Maria alla croce sta in piedi. Se Maria fosse medium, sarebbe crollata per terra, visto le sofferenze di Cristo sulla croce. Mentre sta in piedi, la sua compassione è spirituale. Non è sensibile. Il medium ha una compassione sensibile. E questo non è più cristiano. Compassione, cioè sentire la sofferenza dell'altro, ma sentirlo fisicamente.
Bisogna salire dal piano emotivo al piano in cui è coinvolta anche l'intelligenza e la volontà. No?
Sì. Molto complicato.
Qualche sì. Consiglio per farlo?
Sì. Allora.
Posso dire una cosa io?
Sì.
No.
Buonasera a tutti. Non sono italiano, sono jugoslavo, quindi se scappa qualche parola strana, capita. Faccio volontariato per unitarsi. Ho fatto guerra per 9 anni. Ho fatto brutte cose. Sono arrivato qua in Italia. Mi sono convertito perché sono ortodosso, di nascita, proprio il Signore lì mi ha battezzato qua, Santo Spirito. Dalle cinque cose che lei ha detto prima, unica che mi interessa adesso è amare bene il prossimo. Ci vuole amare. Non dico amare in un senso, abbiamo capito, amare proprio con il cuore. Amare il Signore. A me mi hanno chiesto altre volte, perché io adesso vivo, che ho scusato, vivo da solo. Mi ha chiesto la signora, ma come fai a vivere da solo? Ah, io sono mai da solo. Ci vuole sempre il Signore sopra di me.
La seconda è come possiamo migliorare la nostra capacità di discernimento, insomma, per capire le cose che provengono da Dio e quelle che provengono da altre fonti, insomma, altre fonti maligne.
La prima domanda era come usare bene l'immaginazione, per esempio.
Ah, come usare bene dell'immaginazione, eh? Prima domanda, sì. Immaginazione fa parte della natura umana, è una cosa buona, però deve essere finalizzata dall'intelligenza. L'immaginazione è al servizio dell'intelligenza, ma però abbiamo la capacità di svilupparla per se stessa, fuori la sua finalità. Quando, per esempio, tu passi tutto il giorno a sognare, questa azione dell'immaginazione non viene finalizzato dall'intelligenza che è fatta per la realtà. Tu sogni tutta la giornata, quindi tu sei capace di sviluppare l'immaginazione per se stessa fuori le finalità, come uno che prende la droga. La droga sviluppa l'immaginazione di troppo fuori l'intelligenza. Quindi usare bene dell'immaginazione, per esempio l'arte. L'arte è una qualità dell'intelligenza, non dell'immaginazione, ma dell'intelligenza. Un vero artista ha i piedi per terra, non sogna. Perché l'artista deve fare tutto un lavoro sull'ispirazione. Un lavoro dell'intelligenza, purificare l'ispirazione che ha avuto, perché diventa qualcosa di fattibile, quindi un rapporto con la realtà fattibile. Prima l'ispirazione è un possibile, qualcosa di possibile, e devo lavorare, c'è tutta un periodo immanente dell'artista che lavora la sua ispirazione, fino a quando possa diventare un progetto. Quindi c'è un lavoro immenso dell'intelligenza per cogliere la cosa nuova nell'ispirazione, che non viene dell'esperienza precedente, che non viene della scuola in cui l'artista ha imparato a fare l'arte. E quindi è una qualità dell'intelligenza, però che si serve molto dell'immaginazione. Quindi una terapia per uno che ha l'immaginazione troppo forte è fare un po' di arte. ma un'arte tecnico, tecnica, voglio dire, per esempio la musica si deve fare il solfeggio, perché il solfeggio ti sei obbligato di non fare la tua fantasia. La fantasia è l'immaginazione che non viene comandata dall'intelligenza. Invece l'ispirazione è qualcosa che viene travagliata dall'intelligenza per produrre un'opera. La danza anche qui è un'arte che consente a dominare l'immaginazione, perché tu devi muovere il corpo secondo ciò che senti, la musica, quindi c'è l'imperio dell'anima sul corpo. Una volta dai greci la ginnastica faceva parte dell'educazione, perché attraverso la ginnastica l'anima prende possesso del corpo. E la danza fa lo stesso. Quindi per migliorare, quando uno ha un'immaginazione troppo forte, c'è l'arte, ma c'è anche l'attenzione dell'intelligenza. Essere presente alla realtà, che cosa vuol dire concretamente? Questo vuol dire essere curioso, curioso di tutto. La curiosità si esprime attraverso l'interrogazione, e l'interrogazione è l'appetito dell'intelligenza di conoscere. L'immaginazione non interroga, la sensibilità non interroga. Ogni volta che interrogo sono nell'intelligenza e sono curioso di tutto, anche delle cose più banali. Questa è l'attenzione, non dico la concentrazione, perché la concentrazione richiede di fissare, e quando tu fissi una cosa, ciò che vedi diventa un'immagine che sollecita l'immaginazione e ti fa andare via. È una presenza che è un'attenzione, una curiosità.
C'è una domanda.
Sì.
Buonasera padre. Io sono lì solo da plantare. E per tanti anni pensavo di essere non una buona riflessologa a plantare, proprio perché non guarivo nessuno. Forse da questi nostri incontri mi sto rendendo conto che forse sono la riflessologa a plantare più fortunata a questo mondo. La mia domanda è questa: come salvarsi un po', no? Nel senso che non ho intenzione di abbandonare questo lavoro.
No, è un buon lavoro.
No, però diciamo che da quando l'ho incontrata ho un po' più paura, che approccio al corpo della persona dicendo speriamo di non capire male. Ma... con il mio piedino.
Guarda, la terapia ha un protocollo e basta seguire il protocollo. Se tu fai il protocollo come si deve fare, non c'è pericolo. Il pericolo viene quando tu ti metti affettivamente, ma sensibilmente affettivamente, a volere fare qualcosa per la persona e trasmettere del bene. L'intenzione è buona, l'intenzione è spirituale. Per il modo di realizzare l'intenzione non è buona, perché è troppo sensibile e tu sviluppi un potere. E ci sono tante terapeute dal campo paramedicale, come la reflessologia plantare, l'auriculoterapia, l'iridologia, in cui i terapeuti diventano medium perché non si accontentano del protocollo, ma vogliono andare più avanti nella pratica, e con l'affetto sensibile sviluppano una medianità.
Può dire qualcosa sullo shiatsu?
Sì.
C'erano corsi, mi è stato insegnato di pormi con l'anima, di pormi come catalizzatore.
Si deve fare attenzione al shiatsu, perché sono massaggi con agopuntura sui punti dei punti chakra e anche punti delle meridiani. Sono linee energetiche che attraversano il corpo. E l'agopuntura è una cosa buona anche. Però si può fare l'agopuntura sui punti chakra o sui punti dei meridiani, e questo fa diventare la persona medium. Quindi non va bene. Uno che subisce il magnetismo, questi massaggi, diventa medium e apre la porta al demonio.
Infatti non l'ho più voluto fare, perché quella scuola che ho fatto mi portava proprio a pensare che fossi io ad aiutare l'altro. Era fastidioso, era fastidioso.
La kinesiologia anche fa questo, e questo è pericoloso, la kinesiologia.
Io devo chiedere una cosa. Una persona che nasce medianica, no? Come
dice lei? Sì, sì.
Non è una persona cattiva,
no?
È una cosa, un dono che le è stato dato.
Non sentiamo quel gioco.
Praticamente questo è un dono che viene dato e che uno se lo tiene e impara a gestirselo. Io trovo rifugio nella preghiera. Grazie ai suoi consigli ho capito come rimanere con i piedi a terra, presente. Non è facile, hai un grosso lavoro su te stesso, e ho capito che solamente nella preghiera si può riuscire a trovare il proprio equilibrio, perché quelle famose porte non mi facciano del male. Ho tre amiche che mi stanno facendo i buchi nella schiena per fare Reiki, e c'è un po' che cosa dentro che mi dice di non farlo, ma da un anno. Una è una maestra di un secondo livello, un'altra ha appena fatto il primo livello e mi voleva fare lei con distanza. Ma c'è proprio qualche cosa dentro che ti dice di non farlo.
Certamente.
Allora la mia, tra virgolette, medianità mi ha aiutato in questo caso, no?
Sì, capisco. Ma Dio può servirsi anche del demonio per il suo governo, e questo non vuol dire che il demonio è buono. Dio può servirsi anche della medianità, ma questo non vuol dire che la medianità è buona. Perché metafisicamente, filosoficamente, la medianità è contraria al disegno di Dio sulla persona umana.
Ma se ci nasce così,
non ci può toccare. Sì, non è colpevole di essere nato così, però si ha la responsabilità di rimettere l'ordine nella natura umana. Questo lo possiamo fare. Ciascuno di noi abbiamo la responsabilità sulla nostra natura umana, ciò che lo mostra la generazione. I sposi che prendono la decisione di generare sono responsabili di ciò che trasmettono ai bambini. Quindi il matrimonio è un cammino di santità per trasmettere ai bambini delle cose buone, non un'eredità cattiva. Quindi siamo responsabili della nostra natura umana. E se la nostra natura umana è disordinata, non colpa nostra, abbiamo la responsabilità di rimettere l'ordine. E poi voglio aggiungere che una persona può avere la stessa sensibilità di un medium senza essere medium. Se tu sviluppi la vita spirituale, come i grandi testimoni che abbiamo avuto, Giovanni Paolo II, Madre Teresa, sono santi, hanno sviluppato una vita spirituale molto forte. Cresce anche la vita sensibile, e loro avevano una vita sensibile molto forte, come quella di un medium senza essere medium, perché la vita spirituale era ancora più sviluppata. Essere medium non è il fatto dell'intensità della vita sensibile, ma il rapporto con la vita spirituale. C'è un ordine e un disordine.
Io devo chiedere una cosa per ora. Persone che vedono, le persone che non ci sono più, ma non le interrogano. Queste persone si avvicinano e non è che comunicano. Non è che se io sono morta, lei mi chiede come ti chiami e ti rispondo.
Sì.
Ciarlatani. Però ci sono persone a cui
sì.
Questo... si avvicinano, è come se un padre mi ha spiegato che è un'intercessione di Dio che permette a queste persone di avvicinarsi ad altre persone che sono reali, sono vive, però non riescono a mettersi in contatto subito, come se dovessero cercare una...
Allora, guarda,
filo.
Ci sono permessi di Dio e conosciamo delle persone che hanno questa grazia in cui i morti, i defunti si presentano per richiedere delle preghiere. Però un medium può avere anche questo fenomeno paranormale di vedere delle entità sotto la forma di un'ombra, sotto la forma di un qualsiasi forma di una luce, eccetera, ma anche i defunti. Si deve discernere se si tratta di una grazia carismatica data da Dio oppure della medianità. È facile di fare la differenza, perché una medianità è una disposizione, un habitus, una disposizione stabile. Quindi uno che è medium ha in permanenza alcuni poteri. Invece, quando si tratta di un permesso di Dio, capita quando Dio lo vuole. E poi si vede ad altri punti, perché uno al quale Dio permette che i defunti si presentano per pregare per loro, non avrà per esempio una stanchezza. Un medium è sempre stanco, una piccola stanchezza, ma sempre. Poi ha un sonno che non è ristoratore, anche se dorme 9 ore di seguito, si alza stanco. Invece uno che
è beneficato
di un dono di Dio, non avrà questi disagi. Un medium ha tanti disagi nella sua vita, ha delle angosce che lo prendono qui, senza motivi, dei svuotamenti di energie mentre non ha fatto niente. Questi sono segni della medianità. Quindi si discerne se uno è medium oppure se uno è beneficato dei doni di Dio a questi disagi, che uno che riceve un carisma di Dio non ha. Normalmente.
Purtroppo dobbiamo fermarci. Volevo solo fare una sottolineatura. Lei a un certo punto ha detto, forse in modo un po' paradossale, ma si capisce il senso, che è vero, che c'è il rischio oggi, anche in chi prega, di non pregare mai.
No? Sì.
Proprio perché si rimane solo a un livello emotivo. E quindi a me sembra che per esempio gli esercizi di Sant'Ignazio, il metodo che si impara lì, sia eccellente per coltivare un'immaginazione in modo retto, perché rimane finalizzata alla riflessione, al discorso, al ragionamento, e poi a un affetto che è illicito, no? Che è frutto dello spirito, non è solo emotivo.
Quando una persona ha una natura umana in ordine, va bene, ma una persona che è medium, quando fa gli esercizi di Sant'Ignazio, si perde.
Perfetto.
Allora ringraziamo Padre Paul per la sua presenza tra noi.